Ecco, non è Santa Teresa del bambino Gesù, Santa Teresa, è Santa Teresa di Gesù, la grande mistica, quella che ha scritto delle cose bellissime. E se potete leggerle, andare in cerca e trovarvele, guardate, è tutto di guadagnato, tutto di guadagnato. Santa Teresa di Gesù consiglia vivamente alle anime interiori, e voi tutte volete essere anime interiori, cioè di che cosa? Di preghiera, va bene? Sapervi raccogliere dentro di voi e pregare il Signore spontaneamente con le vostre parole, perché è bello sì dire le parole che ci hanno insegnato a memoria, tutto quello che volete, ma il Signore gradisce tanto, ma tanto, ma tanto, la preghiera spontanea. Cioè la preghiera è quella che viene proprio dal cuore. Che può essere una preghiera di dire aiuto Signore, qua se non mi aiuti tu io non so come, cosa devo fare, cosa devo dire, come agire. Questa è la preghiera spontanea. Oppure guarda Signore, c'è questo problema. Io proprio non lo so risolvere, cioè nella mia testa lo risolvo così, ma chissà se è proprio secondo la tua volontà. Ecco, io ti prego, so che non posso pretendere che tu mi parli, però che mi mandi un'ispirazione buona, sì, o che attraverso qualcuno mi faccia capire che è meglio così che colà. Perché vedete, la nostra vita spirituale non è fatta solo delle preghiere del mattino, della comunione, se volete, della messa, ma è fatta della nostra unione con Gesù. Noi dobbiamo stare uniti con Gesù tutto il giorno, 24 ore su 24, diciamo, anche quando dormiamo, anche quando dormiamo. Perché l'importante è avere questa fiducia, questa fede, questa sicurezza, che Lui è presente in noi, perché se non abbiamo il peccato mortale nell'anima, Lui è presente in noi, e che ci aiuta, che ci ispira, che ci fa fare una cosa invece che un'altra. Io non so se voi avete fatto questa esperienza, io l'ho fatta tante volte. Mi metto in testa di fare una cosa perché mi sembra buona, ma nessuno di noi viene in testa di fare qualcosa di cattivo, no? Cerchiamo tutti di fare il meglio possibile, crediamo che quello che facciamo sia la cosa migliore e sarà anche così la cosa migliore, ma io ho bisogno dell'aiuto di Dio anche per fare una cosa semplice, anche per respirare, perché se il Signore non ci desse la grazia di respirare moriremo. E difatti che cosa fa? A un certo momento ci dice basta, non respiri più, ti prendo, e moriamo, perché siamo tutti mortali, nessuno immortale. Non sappiamo poi quando il Signore vorrà prenderci, i tempi non li sappiamo, a meno che non ci sia una grazia specialissima, che il Signore avvisi qualcuno di dire guarda in questo momento ti... Ma non lo fa il Signore, non lo fa. Noi viviamo perché per amore suo, perché Lui ci ha voluti vivere, Lui ci ha voluto creare la nostra anima. Potevano i nostri genitori cercare quanto volevano di avere dei figli, ma se Dio non creava l'anima i figli non li avrebbero avuti. Così voi, se volete avere dei figli, ricordate, mettetevi in ginocchio davanti a Dio, dite, Signore, se vuoi darmi questa grazia di avere dei figli, io ti prego, va bene? E ti prometto che li faccio crescere secondo la tua legge. L'importante è questo. Insegnare ai figli, ai nipoti, se volete, a vivere secondo la legge di Dio. Ed è la cosa più bella, il regalo più bello che potete fare a tutti. vivere secondo la legge di Dio, che è la legge dell'amore. Nella carità c'è tutta la perfezione, è vero? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E il prossimo tuo come te stesso. È questa la legge di Dio? Tutti i comandamenti si compendiano in questo. Amerai, amerai. Si dice, almeno da noi, le cose fatte per forza valgono una scorza. Lo dite anche voi? Facciamo con amore. Poi cerchiamo la nostra felicità. Perché il Signore che cosa vuole? Vuole farci felici per tutta l'eternità. Ci ha creato per questo, perché lo potessimo godere per tutta l'eternità. Prima servire, fare la sua volontà qui su questa terra. E poi, quando Lui vorrà prenderci in paradiso, goderlo per tutta l'eternità. Ma capite la grazia grandissima del paradiso? Qui ci sono tribolazioni, c'è niente che dire. Qui si fa fatica a vivere. A volte è bello, ci sono momenti bellissimi, anche qui su questa terra, però ci sono anche tante sofferenze, c'è anche tanta fatica del lavoro, tanta fatica a tirar avanti dritto anche moralmente, tante occasioni di peccato. E il demonio è terribile, ci mette in vista il peccato come una delizia, come una cosa da farsi, che non si può fare a meno. Che se no c'è l'infelicità per tutta la vita, non è vero, è tutto un inganno. Ricordatevi che il demonio è bugiardo e omicida dal principio, è la definizione della Sacra Scrittura. Satana è bugiardo e omicida. Perché omicida? Perché uccide l'anima. Se ci inganna tale con la sua falsità, a farci credere lucciole per lanterne, per poi che cosa farci soffrire all'inferno per tutta l'eternità. E guardate che non è mica difficile andare all'inferno, sapete? È molto facile essere sulla via dell'inferno, perché è un ingannatore talmente grande, talmente sottile, talmente tremendo, che se non lo vinciamo, prima di tutto con la preghiera, prima di tutto, e poi con la buona volontà, e poi con il sapersi dominare, il sapersi dire di no. Non perché ci viene in mente una cosa, vabbè, allora la faccio. A me piace questo, lo faccio. Mi piace andare là, lo faccio. Esaminate prima di fare qualcosa. Dite, ma io corro dei pericoli se vado là, se faccio così, se faccio quella. È secondo la volontà di Dio. Perché se non ci domandiamo questo, non ci salviamo mica l'anima, sapete? Il Signore ci ha dato l'intelligenza e la volontà. Ma la volontà è succube dell'intelligenza, perché io non posso volere quello che non conosco. Se non conosco, come faccio a volerlo? È vero o non è vero? Ecco perché è necessario approfondire sempre le cose di Dio nella religione. E ci sono tanti modi. Non c'è solo il libricino che è la base del catechismo di San Pio X, è la base quella. Ma poi ci sono un sacco di cose, un sacco di aiuti. Vedete che io ho questo libro qua. Sapete che cos'è questo? Adesso ve lo leggo. Ehi, dai. Ecco, Intimità Divina di padre Gabriele di Santa Maria, benedettino. Intimità divina.
L'abbiamo nelle camere tutti quanti. Sì.
Adesso l'avete trovato nelle camere.
Sì, c'è nelle camere.
Meditazione sì. Davide. Per esempio, questo è uno dei tanti, ma prendete la storia di un'anima, di Santa Teresa del Bambino Gesù. Prendete le opere di Santa Teresa d'Avila, che sono magnifiche. Magnifiche sono. Sono di una profondità e anche di una semplicità. Perché non sono difficili, sapete. A volte noi abbiamo paura di prendere certi libri, certe cose. Ma e sono troppo alti, non li capiamo. No, non è vero, non è vero. La verità è sempre semplice. È sempre facile a capirsi. Certo che il demonio non ha nessuna voglia che voi lo prendiate. Non ha nessuna voglia che voi eleggiate queste cose. Allora vi fa sembrare difficile, vi fa sembrare impossibile. Sono cose per i preti, sono cose per le suore, non ne sono per noi. Ma non è vero, la verità è per tutti. Il paradiso è aperto a tutti. La grazia di Dio è aperta a tutti. Se non fosse così, allora. Va bene, le suore si dedicano di più, hanno rinunciato a una famiglia propria per essere più. Va bene, è una vocazione, è una chiamata del Signore. Ma non è detto che si salvino solo le suore, ci sono tante suore anche all'inferno, sapete? Non è mica detto. Perché la santità consiste nel dire di sì al Signore. La santità è tutta là. Noi abbiamo i comandamenti di Dio, vero? Se no non siamo neanche cattolici, non siamo neanche credenti. I comandamenti di Dio. Tu non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli ci facciamo noi? Questo per farvi un esempio. Quanti idoli non ci facciamo? Che crediamo che sia proprio impossibile non averli, non farli, non seguirli, eccetera. Facciamo un esame di coscienza. Ci hanno insegnato a fare l'esame di coscienza, vero? In questo momento non rispondete a me, non voglio neanche vedere la vostra faccia, ma vorrei chiedere a ciascuno di voi, voi andate a letto la sera dopo aver fatto l'esame di coscienza, cioè aver rivisto la vostra giornata. Non aspettate a fare l'esame di coscienza quando dovete andarvi a confessare, che magari avete dimenticato tante di quelle cose, perché noi siamo di grandi dimenticoni, è vero o non è vero? Per carità. Va bene, la sera, prima di andare a letto, nelle preghiere della sera c'è dentro, in tutti i libretti anche di lì, più facili, più così, c'è l'esame di coscienza. È vero o non è vero? Fatevi un obbligo, fatevi una, proprio, un, come dire adesso, un impegno in questi esercizi. Io non voglio andare a letto la sera se non ho fatto l'esame di coscienza. E l'esame di coscienza in che cosa consiste? Nel vedere come ho passato la giornata. Rivedo la mia giornata. Ho fatto questo, sono andata là, eccetera. In un attimo noi lo facciamo nella mente. Com'è andata? Ho lodato il Signore o l'ho offeso? In quel momento mi sono comportata bene o no? In quella circostanza ho trattato bene quelle persone o le ho trattate male? Eccetera, esame di coscienza, che la prima cosa che dobbiamo esaminare è quella grande virtù che si chiama carità. Carità che è amore, amore verso Dio e amore verso il prossimo. Sapete che se io vi assicuro che se voi siete fedeli a fare l'esame di coscienza sulla carità, sull'amore di Dio, in poco tempo vi trovate molto in alto spiritualmente, molto. Provate delle gioie spirituali che non, adesso non pensate neanche che possono esistere. Non commozioni, non emotività, gioie. La gioia di essere del Signore, la gioia di sapersi amici e amiche sue. È importantissimo, sapete? Se noi abbiamo per amico primo il Signore, ma siamo in una botte di ferro, non abbiamo più paura di nessuno, non c'è più niente che ci faccia terrore, non c'è più niente che ci faccia paura. Abbiamo una difficoltà, la nostra mente subito dice, ehi Signore, guarda, io sono in questa difficoltà, mi aiuti per favore. Per favore, per bontà tua, perché io non ho nessun diritto, però tu sei la bontà infinita. Sei morto sulla croce per me, sei arrivato a questo, a dare la vita per me. Pensate che il Signore avrebbe dato la vita per ciascuno di noi. Se ti ama tanto, fino a dare la vita per noi, dobbiamo crederci, sapete, quello è un amore vero. Anche i più cari amici darebbero la vita per noi. Guardano il loro interesse. Anche i familiari stessi. Ma Gesù ce l'ha data la vita per noi. Non è uno scherzo, è una grande realtà. Allora Gesù, se tu hai dato la vita per me, io voglio seguirti. Come faccio? Cosa devo fare? Grosso modo lo sappiamo tutti, vero? Grosso modo. Ci sono i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e i doveri del proprio Stato. Eccolo là, questi sono gli impegni. Prima i comandamenti di Dio. Non avrai altro Dio lì fuori di me. Vi dite, è logico. No, non è mica vero che è logico. Quanti idoli non ci facciamo noi? Magari persone, magari situazioni, magari cose. Ognuno di noi sa, se veramente non avessimo altro Dio all'infuori di Gesù e di Dio, allora come ci comporteremo? La logica cosa ci dice? La logica, perché due e due fanno quattro, sapete, non si scappa mica da là. Guardate che il Signore è il più grande logico che ci sia. Il più grande persona di buon senso è Gesù. Mettetelo in testa questo. Non vuole cose straordinarie, non vuole, vuole che facciamo bene il nostro dovere per amore suo. Ed egli ci compenserà con la vita eterna. Perché tutti moriamo. E tutti incontreremo una vita eterna. Ma quale vita eterna? Ce la prepariamo noi con le nostre mani, la vita eterna. Se seguiamo Gesù, la vita eterna è il paradiso. Ma se non seguiamo Gesù, seguiamo Satana, seguiamo il primo che gira che ci racconta le favole di questo mondo, che paradiso ci possono dare? Non lo volete dire? Andiamo al sicuro. Il sicuro è qua, è Gesù il sicuro. La sicurezza viene da Lui, da Dio. Io so che un certo momento dovrò morire. Cioè, è l'inizio della vera vita, questo è il più bello. Noi diciamo morire, ma è l'inizio della vita vera. Del dominio della vita nostra spirituale, intellettuale. Perché l'anima continua a ragionare anche dopo che siamo morti, sapete? L'anima non diventa mica una cretina del genere? L'anima. è solo che si distacca l'anima dal nostro corpo, che il nostro corpo andrà in fango, andrà in polvere. Ricordati, uomo, che sei in polvere, e in polvere diventerai. Venerdì delle ceneri, quando ci impongono la cenere, memento, ricordati, uomo, che sei in polvere, e in polvere ritornerai. Il nostro corpo è bello, è una meraviglia del Signore. Se voi studiate bene tutto il processo nostro, e del sangue, e della digestione, mamma mia, è una cosa meravigliosa il nostro corpo. Però a fine, è un involucro che il Signore ci dà qui su questa terra per prepararci a quella che sarà la vita eterna. E poi, credete nella risurrezione della carne? Ecco, pensate, anche il nostro corpo, non questo corpo qua che è andato in fango, ma un corpo bellissimo il Signore ci darà. E staremo con Lui a goderlo per tutta l'eternità. Ma chi ce la fa fare di andare all'inferno? Ma chi ce la fa fare? Chi ci può ingannare? A tal punto da dire, lascio il Signore e vado dietro a certe idee, a certe... Stiamo stretti vicino al Signore, stretti al Signore. Signore, salvaci. Signore, vogliamo goderti per tutta l'eternità. Ce n'è abbastanza di sofferenze qua su questa terra, vero? Perché anche nei casi migliori delle persone che sono più agiate, così, io ho sempre visto che c'è tanta sofferenza qui su questa terra, tanta. Non c'è la felicità qui. Per un attimo di felicità si paga quello che si paga. È vero o non è vero? Guardate, voi, la maggior parte di voi siete mamme, va bene? La felicità di avere un figlio è grandissima, ma quanto la pagate? Ecco, vedete, qui si paga tutto così, ma in paradiso no. In paradiso non ci sarà più nessuna sofferenza, neanche l'ombra, solo la gioia di conoscere il Signore, di vederlo e di goderlo. È là la nostra meta, è là. Allora dobbiamo far che cosa? Vivere qua in questa terra con la prospettiva di dire voglio godere il Signore per tutta l'eternità. Allora che cosa devo fare? Lo sappiamo tutti, vero? Osservare i comandamenti di Dio. Perché Dio è stato così buono, così grande, così amorevole, che ci ha insegnato, ci ha detto guarda, agisci così e così così, avrai la felicità eterna. Sbagli? Ebbene guarda, ti do un mezzo per metterti a posto ancora, la confessione. La confessione. Ma sapete che abisso di carità del Signore che è questo sacramento? Pensate che se non ci fosse questo sacramento, basterebbe un peccato mortale per dannarci per tutta l'eternità. Ma c'è questo sacramento. Lui è morto apposta per noi, per donarci questo sacramento, per dire no, guarda, hai sbagliato così, ma io ti perdono se però tu sei pentito. E questo pentimento non è che ci costi né male di schiena né male di pancia, né male. Basta un atto di volontà, basta un pensiero. Oh Signore, guarda, ho proprio sbagliato, guarda Signore, ti ho offeso, ero cieca in quel momento, non capivo eccetera, ma io ti chiedo perdono e vado dal sacerdote. Andate da quel prete che volete, andate dove volete, basta che sia un sacerdote vero, e confessatevi. Potete avere per amico un confessore, cosa, ma se non avete il coraggio a volte di confessare certi peccati perché vi conosce la famiglia, perché siete amici così, andate lì, andate in un'altra città, andate dove volete, con la facilità che abbiamo noi adesso di cambiare, di viaggiare così, andate dove volete, ma l'importante è che confessiate il peccato, che non ve lo teniate nella coscienza. Guardate, vi prego, vi supplico questo, non abbiate paura di confessare il peccato, sceglietevi, come vi dico, il prete dove volete, cambiate anche città se vi vergognate di andare dal vostro confessore, e non siete obbligati di dire al vostro confessore sono andata a confessarmi da quel tale perché avevo suggestioni, no, voi fate come non fosse successo niente, però purificatevi la coscienza, non state in peccato mortale nell'anima. Guardate, per alcuni si dice mica è difficile fare un peccato mortale, no, è tanto facile fare un peccato mortale, non è difficile, perché il demonio ci inganna tante volte, adesso noi diciamo è peccato mortale o è peccato veniale. Se la materia è grave, c'è piena avvertenza ed è liberato consenso. Il catechismo. Lo conosciamo, questo grande dono che il Signore ci ha dato, il catechismo. Perché un peccato sia mortale, deve essere materia grave. Perché se io ho detto a una persona sei cretina, ho fatto un peccato veniale perché io non ho il diritto di offendere nessuno, ma non è un peccato mortale. Però li conosciamo, siamo tutti adulti e conosciamo. Io vado a confessarmi e dico, mi vergogno di stare dal prete che conosco, vado da un altro. Ci sono tante di quelle chiese, con la facilità che abbiamo di girare adesso, nessuno vi dice vi obbliga ad andare dal vostro parroco a confessarvi, se avete vergogna, se dite no è meglio, io non voglio che lui lo sappia, è benissimo, siete liberi tutti, il Signore non ci ha legato a un sacerdote, non ci ha legato a un certo modo di, ma alla sostanza sì. Se io ho commesso un peccato mortale, e per commettere un peccato mortale, ricordiamoci, ci vuole la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Materia grave. Noi non sappiamo a che punto sia la gravità del nostro peccato. È vero? A volte pensiamo che sia grave e magari non lo è, a volte lo viceversa. Ma siamo. Io ho voglia di confessarmi, io ho voglia di chiedere perdono al Signore. Ma se mi vergogno andare dal mio confessore, dal mio parroco che mi conosce, dal cappellano che mi conosce, vado con la facilità che abbiamo di girare adesso, vado in una chiesa da un prete qualsiasi. Basta che sia un sacerdote e io là posso confessarmi, non mi conosce, posso dire se vado a confessarmi vuol dire che ho peccato, perché ricordatevi, i sacerdoti sono là per ascoltare nella confessione non belle cose, non le belle visioni, ma i peccati. E non si meravigliano di nessun peccato, perché sanno che anche loro sono soggetti a peccare. Vedete, c'è questo. Il Signore ha voluto che il sacramento della confessione sia concesso non agli angeli, non ai santi, agli uomini, peccatori come noi. Magari io vado a confessarmi da quel prete, e mi dicono, quel prete la sapessi com'è, le ha fatte peggio di Bertoldo. A me non interessa niente. È sacerdote, sì, basta. Magari uno lo crediamo santo e non lo è. Che sappiamo noi? Noi non possiamo conoscere la coscienza degli altri. Non possiamo sapere a che punto di santità siano. però io so che loro sono veramente sacerdoti. Allora, se sono sacerdoti, a me basta questo. A me basta questo. Io vado anonima, vado a confessarmi, dico i miei peccati. E a proposito di... bisogna fare molto bene l'esame di coscienza. L'esame di coscienza deve essere equilibrato prima di tutto. Dopo c'è un esame di coscienza che dice: ho fatto questo per stupidata, proprio per caduta come una scema, perché non ci ho riflettuto, perché non per cattiveria, non perché volessi proprio odiare il Signore e volerlo offendere. Può darsi che invece ci sia stata anche della cattiveria. Qualunque cosa sia, se io decido di andarmi a confessare, mi confesso davanti a Dio, vado da un sacerdote, anche che non mi conosce, cambio che città se volete, basta che la confessione sia sincera, perché non possiamo ingannare Dio. Carissimi fratelli e sorelle, non possiamo ingannare Dio. Non possiamo fargli credere lucciole per lanterne. Il Signore ci conosce a fondo. Sa come abbiamo fatto a cadere in quel peccato. Ecco l'umiltà, l'umiltà di dire: Signore, io sono debole, io sono fragile. Avrei potuto evitare questo peccato, non l'ho evitato. Signore, io ti chiedo perdono. E non aver paura del perdono di Dio. Non pensare: tante volte che cado in quel peccato e continuo a cadere, sarà stufo anche di sentirmi Signore. Ma non è vero, non è mai stufo lui. Non è mai stufo. Però da parte nostra ci deve essere quella buona volontà, almeno quella determinazione in quel momento, no, che si dice anche nell'atto di dolore: e non voglio offenderti più. In questo momento, guarda Signore, io ho tutta la buona volontà di non cadere più in questo peccato mortale. Sì. Purtroppo i peccati veniali, oh mio Dio, chi è perfetto questo mondo? Siamo tutti imperfetti, è facile. Però anche dei peccati veniali, ci sono i peccati involontari, che cadiamo senza accorgersi, e ci sono, grazie, e ci sono invece di quelli che sappiamo che sono peccati e li continuiamo a fare. Perché? Perché non ci mettiamo neanche un po' di attenzione, non ci mettiamo neanche un po' di buona volontà per evitarli. Se io so che andando con quella persona finisco anche solo col parlare male, col mancare di carità, e io non ci vado. Perché se voi sapete che con quella persona è facile cadere in questo peccato, beh, finché non sono proprio sicura di me stessa non ci vado. Prendo una scusa con molta gentilezza, dice: guarda, non potevo perché avevo questo da fare, quell'altro da fare, eccetera. Prendete tutte le scuse possibili, immaginate, ma non andateci. Ma vale di più un'amicizia umana che evitare un'offesa di Dio? Provate a pensarci. E ci sono, sapete, delle persone, ci sono proprio, le ho provate anch'io, con le quali se andate insieme con loro finite sempre con offendere il Signore. Perché sono anche cattive nel pensiero, diciamo, ma parlano male di questo, parlano male dell'altro, denigrano questo, tolgono l'onore a quell'altro. Ma perché? Ma che cosa hanno in tasca dopo? E cosa avete in tasca voi? assecondando queste persone che parlano male. Se poi lui poi vai mancare la carità. Guardate che saremo giudicate prima di tutto sulla carità. È la prima virtù, la più grande virtù. La carità è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. E il prossimo, è il prossimo. Ma quella antipatica, quella persona, e fai a meno di andare insieme, se ti è tanto antipatica. Ma non parlarne male, non condannarla, non trattarla male. Perché ci possono avere le simpatie e le antipatie, purtroppo è umano. Dovremmo amare tutti con il cuore aperto così, però non tutti riescono, non è da tutti. Ecco, io devo ringraziare il Signore proprio con le mani, con i piedi e con tutto, perché mi ha dato un cuore che vuol bene a tutti. Ma ho visto che non a tutti ha dato questo dono di amare tutti così, va bene? Perché questo ha quel difetto, ebbene, e tu sei perfetta? Provate a pensare. Noi giudichiamo gli altri, hanno questo e questo e questo difetto, e noi siamo perfetti? Nessuno è perfetto a questo mondo, nessuno. Aiutiamoci a migliorarci tutti, a volerci bene. Perché guardate, se voi amate il prossimo, avete anche la possibilità di aiutarlo a non commettere più tanti certi errori, è vero o non è vero? Perché se siete amici, amiche, veramente a fondo, volete bene a una persona, trovate il modo di dire guarda, questo non va bene, questo offende il Signore se agisci così. Ed è un atto di carità grande, di amore grande che fate al vostro amico. Però prima di tutto fate l'esame di coscienza voi e io, perché tante volte io mi sono trovata nella necessità di aiutare gli altri, perché è un aiuto che si dà con tanto amore. Però prima di farlo mi sono esaminata, mi ho detto e tu come agisci? Perché è inutile che dica lascia che ti tolga la macchietta dalla tua blusa, dalla tua camicetta, e io magari c'ho una patacca così. È vero o non è vero? Come posso? Ditemi. Dice, prima togliti la tua patacca, dopo toglierai la mia macchietta, no? È logico. Ecco perché è molto, non bisogna giudicare mai. Non giudicate e non sarete giudicati, perché col giudizio col quale giudicate gli altri sarete giudicati voi. Si racconta di un frate che aveva fatto il buon tempone, per dire, non era proprio un modello, però era malato grave, sapeva di dover morire ed era tutto contento, rideva. E gli altri erano, specialmente il superiore, era molto preoccupato. Dicevo, con la vita rilanciata che ha fatto quello là e così. Adesso invece che chiedere perdono al Signore era che ride, scherza e se la spassa anche prima di morire. Allora non ne ha potuto più il superiore, allora gliel'ha detto il padre, dice. Lei non è stato un modello di santità, però lo vedo che ride e scherza, non pensa al giudizio di Dio. Io non ho paura del giudizio di Dio, perché nella mia vita non ho mai giudicato nessuno. Allora Signore non puoi giudicare. Furbo, no? Però l'aveva fatto davvero. Noi non possiamo dire così. Pensate, provate a fare l'esame di coscienza di dire io non ho giudicato nessuno. Non so quante potrebbero reggere a questa domanda e dire sì. Perché siamo molto facili a giudicare noi, è vero? molto facile da dire, ma quello va, quello non va, quello non va. Mi è simpatico per questo, mi è antipatico per questo, eccetera. Va bene. Ma noi abbiamo il dovere di amarci gli uni gli altri, come Dio ci ama. Questo è il comandamento di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Come si è amato il Signore? È andato in croce per noi. Ha pagato con la vita e che morte ha accettato per amore nostro. Noi siamo arrivati a questo. Ecco, basterebbe questa domanda per dire, io non posso giudicare, non giudicate, non sarete giudicati, perché con giudizio col quale giudicate gli altri sarete giudicati voi. È terribile se tu vai così, e siamo così facili a giudicare, così facili. Mamma mia, ci sembra ancora più logica il mondo di dire questo va e questo non va, questo non va. Dicesse solo questo mi piace, questo non mi piace, dice beh, i gusti sono gusti, ma giudichiamo proprio questo va e questo non va. Invece non lo possiamo fare. Quando vi viene in mente di giudicare gli altri, provate a giudicare voi stessi. Dice, alt, io non voglio giudicare gli altri, giudico me stesso. Giudico me stesso. Faccio un buon esame di coscienza. E a proposito, io vi invito, magari siete bravi, siete santi, siete tutte le, ma la sera degli esami, delle preghiere della sera, mettetevi dentro un buon esame di coscienza della giornata. Perché se aspettate 7 giorni o un mese quando dovete darvi confessare, passano sotto gamba tante di quelle cose. Tutti i giorni, tutte le sere, quando andate per riposare, fate un breve esame, come ho trascorso la giornata. Ho offeso il Signore oggi. Vi salta subito agli occhi, sapete, se l'avete fatto. Subito. Eh no, l'altro ha trattato male quella persona, ho mancato di carità. Qua ho fatto questo, qua ha fatto quell'altro. Allora, per carità, atto di dolore, mio Dio, mi pento, mi tolgo con tutto il cuore. Fate l'atto di dolore. Ma sapendo quello che fate. Non dico, tra le preghiere della sera dico l'atto di dolore, ma non ci penso alla giornata come l'ho. Allora non faremo mai un passo avanti nella via della santità. Per diventare santi, come vuole il Signore, non santi da altare, sapete, no, per andare in paradiso, dobbiamo eliminare prima i peccati volontari. Dopo quelli involontari, che ci si perfeziona andando avanti, pian piano. Si dice, guarda, oggi ho trattato male quella persona. Io non ho il diritto di trattare male nessuno. Ricordatevelo. La carità è doverosa per tutti. Devo rimproverare una persona perché non ha agito? Glielo dico con tanta carità, guardi, ha sbagliato in questo e questo e questo. Ci sono dei datori di lavoro o capo officino o capo della pesca che hanno il dovere di assistere, il dovere di vedere se gli altri fanno o non fanno il loro dovere. Ma io posso anche sottolineare a uno, guardi che lei oggi non ha fatto il suo dovere in questo. Non occorre mica che lo tratti male, non occorre mica che lo minacci di licenziamento, di battere a pesca, di cose. Diciamo con amore, cominciando dai marito e moglie. Perché cosa credete? Che il marito e la moglie non abbiano il dovere di farsi santi anche loro? Ma se il marito vede che la moglie sbaglia in te, con tanto amore, con tanta carità glielo dice, no guarda che in questo non hai agito bene, perché avresti dovuto, secondo la prassi della carità, non secondo la mia, il mio modo di vedere, perché il vostro modo di vedere può essere anche sbagliato, ma esaminiamo sulla carità obiettivamente. Guarda, secondo la carità, secondo il dovere che abbiamo il dovere di agire così, va bene? Senza riproverare, perché diceva oggi hai sbagliato te, domani magari sbaglio io e mi aiuti tu. Ecco, con umiltà, con umiltà, che grande virtù che è l'umiltà, e quanto è trascurata questa virtù, quanto è trascurata. Eppure sapete la definizione dell'umiltà che cos'è? L'umiltà è verità, verità. L'umiltà è verità. Tutte le volte che noi manchiamo di umiltà, manchiamo della verità. Lo so, non è mica. Se uno è abituato da bambino, se uno è stato allevato in una maniera, rimane più facile. Però se ha accettato anche questo, se ha accettato, perché se non accetta come si fa? Non può guarire, non può migliorare. Perciò cosa vorrebbe dire?
Di ricordartelo, eh?
Sì, grazie. Ma dobbiamo la via.
Io finisco, sono andato
a dire. Perché?
Perché
adesso
era superiore, ha detto, mi raccomando, devo andare dalle sue malate. Ha detto, mi raccomando, funzione 5, eh?
Allora non sapevo questo. Allora, va bene, abbiamo ancora 10 minuti.
Ma appunto, devo restare da 10
minuti. Grazie,
tempo di...
Grazie. Ritornando, vedete, bisognerebbe, io dico bisognerebbe perché è un po' difficile, ma tutti, e noi ce lo insegnano, noi suore, sì, dopo lo so se lo facciamo anche noi, fare un esame preventivo, dire oggi, che doveri ho, che cosa devo fare oggi? Oggi per esempio devo andare nel posto, devo fare del tal compere, va bene? Devo andare a trovare quella persona, tutto quello che sappiamo che dobbiamo fare nella giornata. Io penso che tutti pensino che cosa fare nella giornata, no? Che la mettono un po' in ordine la giornata. Oppure devo fare quel solito lavoro di tutti i giorni, come lo faccio? Che proposito faccio? Anche il lavoro lo faccio, cerco di farlo meglio che sia possibile. Perché? Perché lo faccio per amor di Dio. Perché lo faccio per amor di Dio. Il proprio dovere quotidiano, fatelo per amor di Dio. Allora sì che cercate di farlo meglio che sia possibile. Allora sì che vi rende il lavoro quotidiano. Ma se lo fate per piacere a uno, poi se piace a uno magari dispiace a quell'altro. Se lo facciamo tanto per guadagnare, per andare avanti, per il tram tram, lo fate con stanchezza, con stufa, che fa questo lavoro, eccetera. È vero o non è vero? Invece se lo facciamo per amore del Signore e per amore del prossimo. Perché quasi tutti viviamo in una famiglia, no? È vero o non è vero? Allora, un dovere sacrosanto è quello della carità. Se io amo i membri della mia famiglia, cerco che siano contenti, cerco di aiutarli a fare il loro dovere. Non è che dica sempre, ah va bene, sì, tutto quello che fai va bene, non è vero niente. Perché tante cose non vanno. Allora se io voglio veramente bene, dico guarda, secondo me posso sbagliare per carità, ecco sempre con umiltà, posso sbagliare, però io vedo così e così, Cosa dici tu? Si può fare meglio così? L'umiltà è la base di tutte le virtù. E quanto è trascurata questa grande, grandissima virtù, l'umiltà. Che cos'è l'umiltà? È dare a Dio la gloria che deve, il rispetto alle persone che si deve. Io non posso trattare male nessuno. Ma quello ha sbagliato. Va bene, tu dillo con tanta carità, guarda, questo è sbagliato. Anche i figli, sapete? Anche i figli. Io devo dire, per esempio, questo che succede in tutte le famiglie, quello sbaglia, un grande scapaccione, vero, di quelli, e va in castigo e fai così qua. E magari il ragazzo non ha ancora capito dove andare. Ma se voi prendete il ragazzo che ha sbagliato e dite, guarda, questo è sbagliato. Tu oggi hai sbagliato per questo motivo, perché non hai pensato, perché non hai riflettuto, perché oppure non lo sapevi, eccetera. Spiegatelo. Don Bosco, nel suo metodo preventivo, aveva messo tre parole: ragione, religione e amorevolezza. Guardate che era il meglio del meglio. Prima di tutto si ragiona. Anche un bambino ragiona. Perché se dite al bambino, senti, tu hai dato uno scapaccione a un altro, saresti contento che quest'altro ti desse uno scapaccione? Il bambino dice no. E allora non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Per quanto piccolo, anche di 3-4 anni, non capisce questo discorso, sapete? E se si tirano sui bambini così, abbiamo degli uomini domani che sono veramente uomini. È inutile, cari. Lo so che costa. Lo so che dominare i propri nervi non è facile, perché viene la voglia di dare un grande scapaccione e di dire in pace. No. Io mi ricordo, perché le memorie le abbiamo, no? Io a volte sbagliavo, come succede a tutti i ragazzi, quelle ragazze, quelle. Mi arrivava mia mamma, un grande scapaccione, io la guardavo esterrefatta e dicevo, ma perché?
Perché era nervosa?
No, non capivo il perché. No, era giusto, io avevo sbagliato. Ma se non mi spiega dove ho sbagliato, lo scapaccione non vale niente. Irrita e basta. È vero o non è vero? Invece di dare uno scapaccione, prendete il ragazzo o la ragazza e dite, guarda, hai sbagliato per questo e questo e questo. Non ti do uno scappaccione, però ti spiego il perché. Quello lì è grato, mi dice, ah sì, perché magari sapete come sono i ragazzi, non ci pensano sopra, non ragionano, non riflettono e fanno anche quello che non devono fare per riflessione. E lo so, l'educazione non è un'arte facile, non è un'arte facile, però è necessario. E poi pensate una cosa, la base della carità che cos'è? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. È vero o non è vero? Ditemi quante volte trattiamo gli altri come non vorremmo che gli altri trattassero noi. Ma anche i bambini, guardate che hanno una capacità di giudizio, una capacità di sintesi, i bambini, che è impressionante. Io che vivo sempre con la gioventù, sono rimasta a volte esterrefatta, proprio a bocca aperta, a sentire come ragionano i bambini. Hanno ragione. A volte noi adulti, magari ci scappa uno scapaccione, ma non spieghiamo il perché. I bambini si guardano esterrefatti perché c'è avuto uno scappaccione, perché c'è e non lo sanno, non capiscono. capiscono dove hanno sbagliato. Se invece di lasciarsi andare quei nervi dicessimo guarda che hai sbagliato per questo e questo e questo, non devi farlo per questo motivo, allora il bambino capisce, l'altra volta ci pensa sopra, e se cade e dopo è castigato dice eh sì, è colpa mia perché sapevo di non dover fare la cosa. Il metodo preventivo di Don Bosco era questo: ragione, religione e amorevolezza. Se il Signore vi ha suggerito questo, queste tre parole, ragione, perché prima di tutto siamo uomini o donne e ragioniamo, non siamo bestie. Ragione. Dici la motivazione. Tu hai sbagliato per questo e questo e questo motivo, perché se voi guardate i bambini, le volte non sanno neanche perché hanno sbagliato. E arriva lo scapaccione e dicono, ma perché? Non sanno neanche perché. No, gli spieghiamo dove hanno ragione. Religione, che aiuta tantissimo. Perché guarda, se fai questo fioretto per amore del Signore, vedi, per amore del Signore non devi trattare male quell'altra persona, non devi dare pugni a quell'altro, non devi dare scapaccioni, eccetera. Mettete in mente il metodo. E l'amorevolezza. E l'amorevolezza. Perché le cose dette rabbiosamente così non vengono accettate. Ma se le dite con amore, vengono così accettate. È vero? Se l'ha dato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. Grazie.
Ah sì. Ecco, allora venite qua che io la seduta vi do le immaginette.
Grazie.